State ascoltando SBS Italian.
Voi siete all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, sono Carlo Reglia. Insieme a Massimiliano Gugole ci state ascoltando in diretta oppure in podcast su sbs.com.au/italian.
Ora andiamo in Kazakistan, dove nei giorni scorsi l'estate della città di Almaty, centro economico del paese, hanno vissuto scontri violenti che hanno tenuto la comunità internazionale con il fiato sospeso. In quella che era considerata la più stabile tra le repubbliche nate dopo il crollo dell'Unione Sovietica, una rivolta senza precedenti ha portato all'arresto di quasi 8.000 persone e non c'è certezza sul numero dei morti. Un primo post sui social media del paese aveva confermato 164 vittime, ma poi quel post è stato cancellato e non ci sono dati ufficiali dal governo kazako.
Se per il governo del paese si è trattato di un colpo di Stato, l'inizio della sommossa era coinciso con l'aumento del prezzo del carburante. E per saperne di più ci siamo messi in contatto con il nostro corrispondente da Mosca ed esperto dell'area ex sovietica, Giuseppe D'Amato. Ascoltiamolo.
In Kazakistan la vita sta tornando alla normalità, anche ad Almaty, la capitale finanziaria del paese asiatico, epicentro della rivolta, sono state smontate le barricate e a fatica si cancellano in centro i segni della battaglia. Il bilancio provvisorio degli scontri rimane pesantissimo, 164 i morti, di cui 103 ad Almaty e migliaia i feriti. Circa 6.000 sono le persone arrestate. Un appello al dialogo è stato lanciato domenica all'Angelus anche da Papa Francesco. A scatenare la protesta, iniziata nell'ovest del paese, nella città di Manguistau, è stato il forte aumento dal 1 gennaio del prezzo del gas GPL utilizzato come combustibile per le automobili, da 50 a 120 tenge, la moneta nazionale, aumento imposto dal governo. In decine di città vi sono state manifestazioni. Il presidente Tokayev ha licenziato l'esecutivo e ha bloccato poi il prezzo del GPL per 6 mesi nel tentativo di calmare la piazza, ma tale decisione è servita a poco. Adesso il presidente ha messo i suoi uomini di fiducia nei posti chiave del Kazakistan. Gli scontri più gravi si sono registrati ad Almaty, dove fin da subito il potere è apparso sciogliersi come neve al sole. Qui si è sparato all'impazzata. Il municipio e la residenza locale del presidente della Repubblica sono stati incendiati. La sede del canale televisivo MIR24 è stata occupata. Mezzo centro è andato distrutto. Un centinaio fra negozi e banche. Tante automobili sono state date alle fiamme, i bancomat sono stati assaltati, i testimoni hanno parlato di spettacolo spettrale. Per riprendere il controllo della città, le forze dell'ordine e i militari hanno sparato ad altezza uomo, ricevendo da Tokayev l'ordine di sparare senza preavviso. La popolazione si è rinchiusa terrorizzata in casa per giorni, senza informazioni. Internet è saltato. Per giorni, quindi, si è sparato. Dopo che le forze dell'ordine hanno ripreso il controllo della città, ci sono voluti un paio di giorni prima che le reti informatiche tornassero a funzionare regolarmente. Nel paese il 90% della popolazione utilizza per le transazioni le carte di credito e il sistema è rimasto bloccato, così non si sapeva come pagare la spesa. La tecnologia aiuta, ma in questi casi estremi diventa un problema.
Questo è il giornalista Giuseppe D'Amato. E in queste ore Stati Uniti e Russia stanno discutendo dei progetti di invasione che Mosca potrebbe avere sull'Ucraina, e in Kazakistan ci sono anche viste truppe russe arrivare in aiuto del governo locale, questa volta chiamate dal governo stesso tramite l'organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, una specie di mini patto di Varsavia tra le ex repubbliche sovietiche.
Ma perché Putin ha deciso l'invio dei suoi militari? E qual è l'importanza strategica del Kazakistan, o Kazakistan come si dice in Italia, ed è in atto una nuova strategia espansionistica in Russia? Queste sono alcune delle domande che abbiamo posto ancora a Giuseppe D'Amato, ascoltiamolo.
Su richiesta del presidente kazako Tokayev, i paesi del patto di sicurezza ex sovietico hanno spedito propri uomini in Kazakistan. Tokayev ha affermato che il paese era vittima di un attacco portato avanti da gruppi addestrati all'estero. Ecco la ragione dell'intervento di Mosca e degli altri paesi ex sovietici. per i russi il Kazakistan in Asia e l'Ucraina in Europa rappresentano due paesi strategici e cortile di casa. Permettere l'intromissione di altre potenze significa per Mosca dire addio ai sogni di gloria. Ma alla Repubblica ex sovietica sono interessati anche Cina e Stati Uniti. Se Pechino arrivasse a controllare questo Eldorado energetico, la Cina si trasformerebbe immancabilmente nella superpotenza da battere nel XXI secolo. Con 600 società attive in loco, gli Stati Uniti hanno invece investito ben 54 miliardi di dollari dal crollo dell'URSS nel 1991. In breve, è finita in Kazakistan la stabilità durata un trentennio e la notizia è pessima per l'Asia centrale e per l'architettura geopolitica internazionale. L'arrivo delle truppe russe ha irritato gli occidentali. La diplomazia USA parla di tentativo in corso da parte di Vladimir Putin di creare nuovamente l'URSS dopo quanto avvenuto in passato negli ultimi anni in Bielorussia e Ucraina. Adesso è l'ora quindi del Kazakistan. Tokayev si consulta da giorni con il collega russo Putin. I presidenti, si è letto in una nota del Cremlino, si scambiano opinioni sulle misure adottate per ristabilire l'ordine. I contatti sono costanti fra i due. L'Italia dal canto suo è il primo partner europeo di Nur-Sultan ed ha investito grandi quantità di denaro in progetti energetici, soprattutto nel Caspio. La compagnia Eni estrae petrolio e gas in grandi quantità.
Le violenze che il governo del paese ha definito un colpo di Stato e su cui Putin ha fatto cadere lo spettro di una possibile influenza dall'estero sono nate in protesta di un aumento dei prezzi del carburante che si è presto unito all'insoddisfazione della popolazione verso una gestione politica che è praticamente la stessa da 30 anni.
Ma che cosa è cambiato ora in Kazakistan, un paese che era considerato finora all'avanguardia in Asia centrale? Ascoltiamo nuovamente il giornalista Giuseppe D'Amato.
Il garante dell'indipendenza del Kazakistan e leader della nazione, così è chiamato in patria, è l'81enne Nur-Sultan Nazarbayev, che ora sembra uscito di scena e che da giorni non compare in pubblico. Nel 2019, per evitare interferenze esterne, Nazarbayev passò a sorpresa in poche ore il potere all'attuale presidente Tokayev, creandogli comunque attorno un sistema di controllo. Ma fra il maggio 2020 e le ultime ore questo sistema paracadute è saltato. Il problema è che dopo il 1 gennaio 2022, quando è iniziata la rivolta, si è scoperchiato quel vaso di Pandora che è il Kazakistan, dove enormi sono gli interessi contrapposti e le lotte intestine. In decine di città migliaia di persone, lo ripetiamo, sono uscite in strada a protestare per la situazione economica, contro le ineguaglianze e le ingiustizie sociali. Circa 200 magnati, infatti, controllano le maggiori risorse del paese asiatico. Gli altri abitanti fanno la fame o quasi. Si poteva evitare questa tragedia? Forse no. La mancanza di dialettica politica è un tratto caratteristico dell'Asia centrale. Chi la pensa diversamente rispetto alle inamovibili dirigenze da sempre etichettato come estremista. Fino a quando c'è stato al potere Nazarbayev, un politico considerato illuminato, tale situazione era limitata. In futuro non si sa, ma il Kazakistan rischia di seguire la deriva di altri paesi autoritari vicini. Mentre la gente protestava dietro alle quinte, vi è stata una resa dei conti. Tentato golpe di strutture dello Stato contro Tokayev o solo occasione colta dal potere per eliminare gli oppositori? Lo si saprà presto. Sono stati nel frattempo arrestati numerosi esponenti dei servizi segreti accusati di alto tradimento. In piazza comunque vi è stato un bagno di sangue. Speriamo solo che non finisca come nel 2005 per il massacro di Andijan in Uzbekistan. Manco le Nazioni Unite sono riuscite allora a scoprire la verità.
Quali saranno quindi le conseguenze a lungo termine di quanto è accaduto nei giorni scorsi sulle strade di Almaty? Anche il potere del Kazakistan rischia di diventare autoritario come nelle altre repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale? Secondo il giornalista Giuseppe D'Amato, è una possibilità concreta.
Il rischio è palese, anche se la speranza è l'ultima a morire. Soltanto un'operazione di trasparenza mediatica, mostrando cosa è realmente successo in questi primi giorni del 2022, potrà aiutare Tokayev. Inoltre Tokayev dovrà impegnarsi ad aprire un dialogo con chi dissente da lui e con le opposizioni in generale. Soltanto insieme si potrà tentare, almeno in parte, di mettere mano alle grandi ineguaglianze e ingiustizie sociali del Kazakhstan. Negli altri paesi della regione, tranne che in Kirghizia, al potere vi sono sempre le stesse élite da decenni. I leader sono sempre gli stessi e si dimostrano spesso autoritari. Al massimo passano il potere ai loro delfini, nulla di più.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.